La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
Eccoci qui, 14:08, abbiamo iniziato con un brano celeberrimo, diciamo uno dei brani che più facilmente si associano al reggae quando non si parla di Bob Marley, ed è appunto Jimmy Cliff il protagonista di questo brano, ma anche del film di cui ci parla Marcello, al cui diamo il bentornato. Ci sei, Marcello?
Ben trovato, buongiorno Fabrizio, eccomi qui.
Buongiorno carissimo. Allora abbiamo iniziato con un, diciamo, un brano molto estivo, tanto per riprendere,
certo.
Anche se ovviamente il film è tutt'altro che leggero, insomma, di che cosa stiamo parlando,
sì,
nello specifico?
Parliamo di un film di culto, che è The Art of I Can, di Perry Enzel, regista, che ha voluto darci un'immagine della Giamaica, che ha fatto una battaglia culturale per la Giamaica e che appunto ha utilizzato la figura e in parte l'autobiografia di Jimmy Cliff per farci un film, diciamo, realizzare un film avvincente che io consiglio di vedere, anche perché è abbastanza insolito come film.
Vero.
E che è stato un po' un manifesto, diciamo, negli anni 70 del cinema del terzo mondo, se vogliamo chiamarlo così, no? Cioè delle cinematografie emergenti. E di che si tratta? Si tratta di un giovane, appunto, che poi è la storia in parte di Jimmy Cliff. Cioè Jimmy Cliff era effettivamente un contadino che si trasferì a Kingston, alla capitale della Giamaica, per tentare la carriera di cantante, di musicista, insomma. Poi in realtà si trasferì a Londra e quindi riuscì alla fine degli anni 60 a diventare famoso con una miscela esplosiva per il tempo, no? Che proveniva dalla soul music, ma era una forma di sintesi tra lo ska e rocksteady, che erano derivazioni caraibiche del soul, insomma. Lui riuscì a avere un grande successo a Londra e poi anche negli Stati Uniti, fu il primo grande musicista, il padre in certo senso della reggae music, che poi in parte, insomma, nasce dalla cultura di
questo. Ma infatti il 72-73 sono anni decisivi proprio per la,
sì,
propagazione della musica reggae, erano gli anni,
esatto,
in cui lo stesso Bob Marley veniva, diciamo, importato in Inghilterra grazie alla Island Records, e quindi, insomma,
sì,
più o meno,
sì,
le cose coincidono.
In realtà poi diventò una musica, insomma, come fenomeno di massa mondiale dopo la metà degli anni 70.
Certo,
intorno anche al 76-77.
Anche perché questa è una di quelle commissioni strane che,
sì,
probabilmente non hanno una spiegazione logica. Molta musica reggae venne assorbita e adottata e accettata dal movimento punk, che invece spazzava via tutto quello,
sì,
che era stata la musica precedente. Invece ci fu una particolare affinità tra i due generi.
Fu congeniale, fu poi i Clash in particolare,
certo,
ripresero molti brani, addirittura fecero dei brani reggae, quindi diciamo che sostanzialmente sì, è una musica che hanno accettato, anche perché era una musica di rivolta, era una musica che parlava di riscatto, come di riscatto vorrebbe parlare questo film. Questo giovane musicista si presenta appunto a Kingston, diciamo questo aspirante musicista, sa di avere talento, si presenta a un discografico, ma questo discografico, insomma, che già aveva fatto lo schizzinoso, si vede, il film descrive molto bene, questa specie di boss che si chiama Mr. Hilton, no? Già aveva scartato per esempio alcuni giovani che si erano presentati con un brano che lui considerava troppo lento. Invece nel caso di appunto di questo giovane Ivan, che si chiama Ivan O. Martin, sì, questo giovane accetta di scritturarlo per un brano, insomma, e lui presenta con autorevolezza The Art of I Can, non senza prima aver avuto delle vicissitudini, tentativo di trovare lavoro fallito totalmente, un furtarello in un supermercato, e addirittura il contatto con un sacerdote che gli aveva suggerito la madre, perché diceva tu finirai per diventare un gangster, ce l'aveva avviato un prete, però questo prete che suonava, diciamo, cantava gospel in una chiesa, un gospel molto simile a quello che si utilizzava negli Stati Uniti, e lo accoglie, però essendo il protettore in certo senso di una ragazza che non aveva famiglia, avviene, insomma, l'inevitabile, cioè che lui un po' se ne invaghisce, fa un'amicizia, fuggono insieme sostanzialmente, il prete, insomma, gliela giura proprio di brutto.
Non gliela
comunque
perdona,
lui,
certo.
Esatto, comunque lui riesce ad incidere questo brano che è proprio The Art of I Can e con autorevolezza. Ovviamente il produttore in qualche modo, insomma, capisce che quest'opera può avere successo, lo manipola, cioè gli dà $20 praticamente, quando lui va a chiedergli un compenso, e non gli concede diritti su eventuali sfruttamenti, anzi addirittura dice ai DJ di Kingston, non ne fate una grande diffusione, che non voglio che questo qui non voglio che si monti la testa. Quindi lo tiene sottotono, ma in attesa di poterlo poi magari utilizzare come, diciamo, così, disco di successo, musica di successo,
o magari in spremerlo realtà, per una seconda occasione,
esatto, per poterlo anche utilizzare la seconda occasione e così via. In realtà questo è abbastanza vero, cioè nel senso che Perry Enzel ci dà un'immagine di quella che era l'industria discografica giamaicana dell'inizio degli anni 70, molto veritiera, che era molto collegata appunto non solo allo sfruttamento bieco dei musicisti che venivano ripagati con due soldi dopo, e i diritti poi, so, per esempio, di eventuali passaggi internazionali delle canzoni, non venivano mai pagati, si arricchivano loro. E c'era una stretta connessione col mercato della marijuana. Tant'è vero che lui, quando si vede respinto in qualche modo dalla diciamo così, da questa speranza che aveva di diventare un cantante famoso, si avvicina a questo mondo della marijuana, dello spaccio, e anche lì comincia subito a fare esperienze di sfruttamento, perché vede che girano tanti soldi ma che a lui ne arrivano pochissimi, nonostante che abbia un attivismo insomma esasperato. Insomma, matura lentamente l'idea della rivolta, la rivolta anche contro questo mondo. Si mette contro praticamente uno dei piccoli boss, addirittura gli spara, insomma assume in certo senso la dinamica e la caratteristica di un giovane gangster, che più che un gangster, diciamo, classico, vuole essere una specie di ribelle alla società, diciamo, di sfruttamento, di capitalismo che lui vede insomma lì a Kingston. Ovviamente è una china, perché cominciano scontri con la polizia, uccide tre o quattro poliziotti, tra l'altro la polizia è complice,
connivente
col mercato dello spaccio, e quindi consente, in certi momenti fa degli interventi di disturbo, in certi altri momenti invece consente la libera circolazione, e addirittura a un certo punto, per fare terra bruciata a questo ragazzo che chiaramente fugge con due pistole, non senza prima essersi fatto fotografare più volte con le due pistole in mano, no, per diventare quasi una specie di mito ribelle, no, si fa fotografare, le sue immagini appaiono nella città, addirittura delle scritte cominciano ad apparire sui muri, io sono stato qui, ecco, qui è passato
una specie di Primula Rossa, insomma.
Una specie di Primula Rossa. Lui in realtà scappa, si nasconde prima dalla sua ragazza, viene ferito pure, poi guarisce, e insomma a un certo punto un amico gli dice: guarda che tu potresti fuggire a Cuba, perché c'è questa nave che passerà in quel determinato momento, se tu riesci a salire su questa nave, che ti lancerà, un mio amico ti lancerà una scaletta, e tu potrai andare a Cuba e lì vedrai che ti rifarai una vita. Insomma, morale della favola, dopo varie vicende e scontri a fuoco sempre più pericolosi, lui riesce ad arrivare in spiaggia, e vede passare questa nave, e si tuffa, purtroppo non riesce ad acchiappare la scaletta.
Proprio per un po', per
un
pochissimo.
Po', per un pelo, insomma, non riesce. La nave prosegue il suo cammino, lui deve tornare a riva, e lì viene braccato dai poliziotti e viene, sostanzialmente il film fa pensare che viene ucciso. In realtà Perry Enzel ci ripensò e fece un The Hard The Gun 2 dopo 2-3 anni, in cui mentre appunto in questo film faceva un pochino vedere la situazione insomma della sofferenza sociale, del degrado, con questo The Hard The Gun 2 voleva farci un ritratto, e sarebbe un film da riuscire a ritrovare, ma non credo che sia facile trovarlo. Comunque voleva descrivere la classe media e l'atteggiamento che la classe media in Giamaica, a Kingston, aveva nei confronti della politica, della musica e in generale insomma della vita. Ora, da quel poco che io so, che sono riuscito a trovare, in questo film lui, ferito quasi a morte, però viene portato in ospedale e riesce faticosamente a guarire, ovviamente con così in certo senso con spregio della polizia, insomma, che di tutti che lo speravano, dei boss del luogo che speravano che comunque fosse morto, e invece riprende una propria vita e cerca di nuovo di reinserirsi nel mondo della musica con alterne vicende, e insomma però è più un ritratto, ripeto, da quello che so, della diciamo della media borghesia, perché secondo Perry Enzel è una delle borghesie, diciamo, più originali del mondo. Cioè Enzel ha voluto fare con questi film un manifesto culturale della Giamaica, ha voluto rendere noto attraverso la musica, attraverso le belle immagini, che tra l'altro il film non rende bene sul piccolo schermo. Io ricordo bene di averlo visto sul grande schermo a suo tempo, non nel 73, perché in realtà uscì sull'onda del successo del reggae, quindi lo vidi nella seconda metà degli anni 70, per essere precisi, il film, e comunque sia sicuramente rende più, pur non essendo un film che ha effetti speciali, ha delle belle immagini anche plastiche, anche fotografiche.
Tra l'altro, anche... scusami se ti interrompo, sì. Anche la versione che ho visto io dal punto di vista qualitativo dell'immagine era molto scadente, però gira, esatto, invece una riedizione restaurata dove proprio...
Sì, sì, no, io ho avuto quella, io ho avuto la
io invece ne ho sofferto abbastanza perché erano, sì, immagini molto sgranate,
molto
sembrava sì, quasi sì, una versione pirata del film, sì, non sì, escludo sì, che sì, lo potesse essere, però insomma resta il fatto che anche la bellezza dei paesaggi e anche lo sguardo, sì, perché ci sono delle inquadrature proprio da documentario che caratterizzano questo film.
Assolutamente sì, in cui si dimostra in qualche modo, cioè, si descrive soprattutto la vita di Kingston, il duro lavoro della gente,
il contrasto tra la campagna e la città, perché poi
il contrasto tra la campagna e la città, e anche il degrado praticamente, c'è, cioè, addirittura un'immagine in cui si vede una scritta in cui si richiede alle persone di non urinare sui muri perché dentro ci abita la gente, quindi è praticamente anche un film che vuole essere un'esortazione, insomma, così ai giamaicani di valutare il loro degrado, di combattere per il loro riscatto, e per Enzo, insomma, volle fare un manifesto sociopolitico vero e proprio.
Tra l'altro poi con immagini di, appunto, delle slums, insomma, dei sobborghi della città,
sì,
che non, diciamo, non lasciano nulla all'immaginazione, insomma, abbastanza crude, e sembra di vedere
totale
proprio anche le periferie di grandi città come Lagos o Nairobi, insomma, stessa cosa, case,
sì,
di lamiera,
sì,
senza fogne, senza asfalto, un traffico caotico
aperto, o magari addirittura in tuguri proprio arrivabili, insomma. Sì, si vede tutto questo, insomma, si vede questa progressiva, così, presa di coscienza, di rivolta di questo giovane, che però di fatto viene assimilato a un gangster, e praticamente è quello che proprio la madre all'inizio del film aveva detto: non voglio che tu diventi un gangster, perché
seguendo, certo,
il percorso che... e lo manda da sto sacerdote, che però si ingelosisce e si arrabbia molto perché lui fa amicizia con questa ragazza che era una sua protetta.
Tra l'altro il film ha il grosso merito anche di mostrarci gli aspetti ormai consolidati anche della cultura rastafari, ovvero
sì,
i dreadlocks, l'utilizzo della marijuana in maniera abbastanza massiccia. Insomma,
esatto, è una cultura della marijuana, cioè, che lui chiamano Gania. No?
Sì, sì, Ganja.
Ganja, insomma, è scritto. Ora, quello che è interessante però è una cosa che non tutti secondo me sanno, cioè in realtà il regista, la prima scelta non era stata Jimmy Cliff, poi alla fine Jimmy Cliff è stato funzionale perché in certo senso è la parabola di Jimmy Cliff, solo che Jimmy Cliff è un vincente, è andato a Londra e ha avuto successo. Questo ragazzo, perché anche Cliff veniva dalla campagna, questo ragazzo invece non ha fortuna e quindi si scontra col mondo, insomma, di corruzione. Però in realtà lui voleva ingaggiare Johnny Nash,
sì, certo,
lo statunitense Johnny Nash, che però rifiutò, e quindi fu un ripiego Jimmy Cliff, ma in realtà non fu un ripiego perché dette al film quel colpo d'ala, forse quella autenticità che solo un giamaicano forse poteva dare. e quindi insomma il film rimase un piccolo film di culto, è uno dei primi esempi del cinema, diciamo, del terzo mondo, che praticamente dette il là poi anche a tante trasmissioni come Fuori Orario, che fecero vedere appunto i film del terzo mondo, africani, brasiliani.
Beh, anche perché ricordiamo che la cultura proprio Rastafari prevede che ci sia un ritorno da parte
all'Africa.
Loro omaggiano Haile Selassie.
Haile Selassie, sì, sì. Non so come, perché in realtà non ha la fama di essere stato un sovrano molto illuminato, però loro lo venerano come fosse una specie di dio in terra.
Tra l'altro, non so se sei d'accordo, ma insomma, questo film in parte prosegue sulla falsa riga della blaxploitation nordamericana, cioè
sì,
film
sì,
in cui...
sicuramente c'è un'ispirazione, perché ripeto, Enzel fa anche riferimenti alla cultura statunitense,
il gospel, cioè, eccetera, insomma.
Il gospel per esempio della chiesa è uguale a quello che cantano nelle chiese statunitense, questo sacerdote insomma di fatto canta come cantano i gospel nelle
chiese
battiste,
certo.
E c'è sicuramente a un certo punto un riferimento molto preciso alla Florida, quando lui viene a sapere che le partite di droga che lui lavora vanno in Florida e lì fruttano migliaia e migliaia di dollari, e quindi si arrabbia ancora di più questo ragazzo, perché dice: a noi non ci arrivano manco le briciole, insomma, ci arrivano pochi spiccioli e lavoriamo noi, insomma, e quindi si rivolta anche per questo, insomma. C'è un costante riferimento agli Stati Uniti.
E insomma, anche all'ingiustizia sociale che è comune al nord del Centro America e al Sud America.
Esatto. Per essere, diciamo, precisi, bisogna ricordare comunque che il primo cinema del terzo mondo che apparve e fu all'inizio, alla fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, fu il Cinema Novo brasiliano.
Certo, stavo pensando.
Perché quello che tra l'altro, insomma, ha espresso anche dei capolavori come Antonio Dos Mortes, cioè Rocha, no? Glauber Rocha, Milton Nascimento, insomma un sacco di registi. Quindi non era la prima volta che il cinema del terzo mondo appariva nelle nostre sale. La differenza fu che questo era un film particolarmente drammatico ma particolarmente brillante, e che quindi ebbe una diffusione di pubblico un po' superiore, uscì anche dai circuiti del sé ed ebbe un successo insomma mondiale.
Sì,
e
ma anche perché poi è inutile negarlo, insomma, anche l'idea della cultura giamaicana, del fumo, insomma, del consumo della cannabis, eccetera, eccetera, era qualche cosa che era molto intrigante per le giovani generazioni.
Soprattutto per le giovani generazioni, esatto, della metà degli anni 70 era abbastanza intrigante. E quindi, insomma, ebbe il suo corso, il suo successo, strano che appunto il sequel, che a me risulti, non è mai arrivato, forse non ha avuto lo stesso successo, non ha avuto gli stessi canali distributivi.
Indagheremo.
Comunque Enzel ci tenne a dire che, e ci tiene tuttora a rivendicare questo film come un film sulla Giamaica, che vuole essere espressione della cultura giamaicana con tutte le sue zone d'ombra, la sua corruzione, il suo disagio sociale e la sua speranza di riscatto. Tant'è vero che questo, diciamo, giovane, questo Ivan, diventa un eroe popolare quando scappa.
Una specie di Robin Hood,
tutti,
no?
Sì, una specie di Robin Hood, parlano tutti di loro, lo nascondono quando serve, e fin quando la polizia dice: vabbè, benissimo, allora proteggete questo, e allora il commercio di marijuana si chiude. Noi non consentiremo più che voi passate il vostro
certo.
E alla fine quindi lui è costretto, uscì un po' allo scoperto, non ha più quelle protezioni, perché quelli non sanno più come fare, insomma, per proteggerlo, la maggior parte si tira indietro.
Un paio di precisazioni di carattere quasi didascalico, sì, enciclopedico. Insomma, sì, intanto va detto che il film, così come l'album, vennero in realtà pubblicati, diciamo, prodotti nel 1972. Infatti nel settembre del 72 il film venne presentato a Venezia, però poi in realtà anche in paesi di lingua inglese le proiezioni iniziarono nel 73.
Tanto è vero che la maggior parte dei siti comunque riporta 73. Ed anche un libro che ho consultato, molto autorevole, Cinema e Rock parla di questo film come del 73,
perché di fatto è un prodotto del 73, insomma, prodotto per vederlo si è dovuto aspettare il 73 sicuramente,
esattamente, sì. Sì, sì.
E poi un'altra cosa che continua sul solco pessimo della distribuzione in Italia dei film, sì, con dei titoli improbabili, ricordiamo che The Harder They Come qui da noi diventò Più duro è, più forte cade,
più
che
forte,
insomma,
cade, sì, sì,
diciamo, c'ha un lontanissimo riferimento con il titolo originale, però insomma sicuramente, sì, non stiamo molto lontani, sì, sì, dagli orrori che abbiamo visto con Truffaut,
sì,
e
sì,
con,
sì,
altri,
sì, anche se un brano, diciamo, della canzone dice cose similari, perché a un certo punto uno dei pezzi, diciamo, della canzone dice qualcosa di similari, perché insomma anche questa è una specie di inno di rivolta e anche di coscienza, insomma, che comunque sia, la ribellione può essere destinata a fallimento, insomma. Però è chiaro, è una traduzione all'italiana, come,
sì,
al solito,
molto discutibile,
molto,
cioè,
molto discutibile, no? Soprattutto messa così, diciamo, come titolo di un film. Il film, io però devo dire la verità, lo vidi, si chiamava The Harder They Come.
Sì, sì, per fortuna poi è circolato, sì, principalmente con il
titolo
originale, che
con The Harder
They
Come
e
con i sottotitoli, come adesso, insomma, ecco.
Tra l'altro
come
è stranissimo ascoltare il giamaicano che, come spesso accade alle lingue contaminate dall'inglese, insomma, è,
sì,
è, diciamo, qualche cosa di molto lontano da Oxford, ovviamente.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Quello che è interessante, e qui sarebbe da approfondire, effettivamente, come fece Jimmy Cliff a salvarsi, cioè come trovò sto canale per l'Inghilterra, andò a Londra, poi andò pure negli Stati Uniti, e così si lanciò questa musica, insomma, alla fine, addirittura alla fine degli anni 60 Jimmy Cliff era a Londra, quindi in piena Beat Generation, insomma, Beat Revolution.
Certo.
E questo sarebbe interessante saperlo nella biografia di Cliff, perché
tra l'altro vivente, perché insomma per fortuna,
sì,
è ancora tra di,
sì,
noi.
Sì, lui è vivente e ha anche rivendicato questo film, dicendo che è un film manifesto per lui.
Sì, sì, ma poi
sia pure è diventato molto più pagato, cioè se non sono più, e dice il film rappresentava abbastanza fedelmente il mio carattere, le mie luci e le mie ombre.
Parliamo sempre
però
di 50 anni fa.
Parliamo di 50 anni fa. Dice adesso non sono più così ribelle, insomma, tutto quello che sia, però insomma sicuramente spero di aver dato un contributo alla diffusione della cultura giamaica nel mondo. Insomma, molto pacato, ma al tempo insomma ha rivendicato tutto questo percorso.
Bene, senti Marcello, come sapranno tutti coloro che ci seguono, i nostri fedeli,
sì,
ascoltatori, questa rubrica si chiama Visti in prima visione, proprio,
sì,
per il fatto che, anche se tu hai già confessato che non fu proprio effettivamente una prima visione, ma in realtà credo che in Italia non,
sì,
ebbe mai una diffusione a livello di sale di primissima visione.
No, non di primissima.
Comunque, insomma, il titolo della rubrica nasce dall'idea che il nostro Marcello Gerardi, come in qualità di esperto cinefilo, ebbe l'opportunità di vedere questo e tutti i film di cui parla e continuerà a parlare nello splendore del grande schermo in una delle tante sale, quasi tutte romane,
sì,
in cui appunto questi film venivano proiettati. Nella fattispecie, ti ricordi questo The Harder They Come, dove
allora,
hai avuto...
Io lo vidi al cinema Rialto,
certo,
ricordo,
un
ed
classico.
Era, mi sembra uscì addirittura proprio lì.
Sì, beh, Rialto era proprio un punto di riferimento.
Sì, era un punto di riferimento
del cinema
cosiddetto alternativo, insomma, no? E ebbe anche una diffusione, insomma, ci stette parecchio tempo da quello che io ricordo, insomma, ebbe pure un successo di pubblico, insomma.
Sì, consideriamo, sì, che all'epoca si poteva ancora fumare, sì, in sala, quindi ovviamente
si poteva, sì, con mio dispiacere, perché
con tuo dispiacere, però insomma il tema del film incentivava l'utilizzo.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E quindi sì, lo ricordo bene appunto di averlo visto lì.
E il secondo passaggio obbligato con il quale andiamo a chiudere la nostra chiacchierata,
sì,
odierna, che riprende appunto il filo del discorso interrotto a luglio con le monografie di Marcello Gerardi dedicate al cinema di 50 anni fa, il passaggio obbligato che conclude il nostro racconto è un giudizio in stellette da 0 a 5, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma io gli do un 3 pieno, insomma.
Ah, io avrei usato anche un 1,5, però accetto il 3 tu.
Vabbè,
da parte
ci può stare anche, ci può stare.
Strappiamo questo mezzo voto in più per la simpatia nei confronti del...
Ci può stare anche quello, insomma, sì.
Oh, allora, abbiamo inizialmente raccontato delle analogie e degli agganci che ci furono e che tuttora sono esistenti tra la musica reggae e il movimento punk. Per la cronaca, questo brano, The Harder They Come, vede una rilettura proprio agli inizi della carriera del mio amato Joe Jackson, che lo fece uscire solo come singolo, ma ricordiamo che altri brani che fanno parte di questa colonna sonora sono stati ripresi da artisti occidentali, britannici o comunque anglosassoni, come per esempio
Pressure Drop,
che è quella con cui andremo a chiudere il nostro discorso, che appunto venne riproposta da Robert Palmer e ovviamente dai Clash, ma per esempio Many Rivers to Cross, che è un altro brano di Jimmy Cliff, ne fu pubblicata una bellissima versione molto struggente da parte di Joe Cocker, ma insomma è tutto l'album, gli stessi UB40 ovviamente fecero man bassa di questa raccolta con Johnny Too Bad.
Oh, una cosa interessante dell'intervista che ho ascoltato di Jimmy Cliff, no? Jimmy Cliff attuale, e lui ha detto che Bob Marley, prima di intraprendere la sua carriera, andò da lui.
Beh, ma insomma, voglio dire, Kingston non è che sia Manhattan, insomma, è un'isola abbastanza...
Sì, sì, no, dice proprio, in un certo senso dice, non dico che gli ho dato io l'avallo, lui già era avviato alla carriera musicista, però venne a sentirmi, no? Voleva sapere che cosa pensavo io di questa così intenzione che lui aveva di diventare un artista mondiale, insomma. E poi diventò Bob Marley, insomma, ebbe anche più successo di lui. Diventò un artista mondiale.
Sì, però
insomma,
se dobbiamo trovare un genitore, probabilmente è più giusto considerare Jimmy Cliff. Certo.
Sì, sì, ma anche di altri artisti, insomma.
Certo.
Che chiaramente giamaicani, ci furono, insomma, molti complessi, molti...
Beh, noi ne andiamo a sentire uno, perché adesso in conclusione della nostra chiacchierata appunto salutiamo Marcello Gerardi, lo ringraziamo, ricordiamo a
grazie
chi ci ascolta che il podcast relativo a questa nostra recensione sarà a breve disponibile sul sito di radiocittaperta.it, quindi potrete trovare questa e tutte le recensioni che l'hanno preceduta, ovviamente troverete anche quelle che andremo a fare in futuro. E noi chiudiamo appunto salutando Marcello, come dicevamo, da un brano, con un brano che è stato appunto ripreso da vari artisti celebri, appunto Clash, Robert Palmer, di Toots and the Maytals, sempre dalla colonna sonora di The Harder They Come, ascoltiamo Pressure Drop. Grazie ancora Marcello.
Grazie a te, buon proseguimento.
radiocittaperta.it, la tua radio online.